Ecco, buonasera a tutti, possiamo prendere posto, se ancora prendono i piedi, grazie.
Sì, sì. No, quella che era.
Ecco, buonasera a tutti, innanzitutto e benvenuti. Faccio un attimo la presentazione della serata, poi presento brevemente se ci fosse bisogno Don Giorgio e poi ci mettiamo in ascolto per questo secondo appuntamento del nostro percorso di seminari di teologia pastorale. Ricordo brevemente il titolo di questi seminari, di questi appuntamenti è La fecondità dell'amore, percorsi di spiritualità nuziale in ascolto dell'amore selettizie. Ecco, ci inseriamo in questo secondo momento. Abbiamo ascoltato il signor Castellucci a novembre, questa sera avremo la presenza di Don Giorgio Mazzanti, che dopo brevemente presente in particolare, ma oggi si conclude anche il corso qui all'Istituto di Scienze Religiose Alberto Marvelli della laurea magistrale di teologia della nozialità, quindi c'è una doppia presenza in particolare, coloro che concludono il corso con questa conferenza e poi il secondo appuntamento appunto dei nostri seminari di teologia pastorale. Ecco, presento tra l'altro ecco che lezioni che ha concluso poi Don Giorgio queste ultime due settimane il corso di teologia della nozialità.
Io mi sono fidato di quello che ha detto lui prima, però quindi
speriamo bene. Ecco, Don Giorgio è un presbitero della diocesi di Firenze, teologo, poeta, saggista, quindi spazia nella sua competenza e anche nella ricchezza della sua, del suo condividere anche questa sera la sua esperienza e anche ciò che ci dirà. È docente di teologia sacramentaria presso la Pontificia Università Urbaniana a Roma e presso la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale. E da diversi anni poi svolge una parte del corso appunto di teologia della nozialità presso il nostro Istituto Superiore di Scienze Religiose. E ha molte pubblicazioni, potete magari guardarle nei suoi testi, e faccio riferimento a quelli che sono, mi è sembrato più da richiamare in questo contesto, in questo percorso. Mistero pasquale e mistero nuziale, uno dei testi, un'altra teologia sponsale e sacramento delle nozze e poi persone nuziali, tutti presso le edizioni di Enea di Bologna, ecco testi che da quali forse attingeremo questa sera qualcosa, qualche approfondimento, comunque testi che possono essere di riferimento per chi poi vuole continuare ad approfondire anche per gli studenti del corso, come già in bibliografia è stato indicato, e anche per chi questa sera partecipa a questo momento. Ecco, ora lascio la parola a Don Giorgio. Ti ringraziamo, ti diamo il benvenuto, ecco, sfruttiamo la tua presenza, la tua competenza e la tua ricerca, che questa sera può essere per noi di aiuto. Il titolo di questa sera, sulla quale ci fermiamo insieme, è Il mistero delle nozze, la via sapienziale dell'amore selettizia, aspetti teologici e prospettive pastorali. Grazie,
Don Giorgio. Grazie a voi. Bene, io so fare poco queste cose adesso, quindi tenterò di fare qualche cosa che ho sentito di più. Questa di prendere quindi come punto di riferimento questo testo del Papa, no? Amoris Laetitia. Allora, facendo questo tipo di discorso, Papa Francesco non può naturalmente prescindere da un fondamento teologico, forse nella pubblicistica è emersa un po' di più tutte le altre problematiche, però sicuramente lui non può non richiamarsi a quello che è il fondamento della teologia, del matrimonio, della famiglia. Rimanda a diversi, a una tradizione di magistero e anche di autori. Richiama immediatamente, no, il Vaticano II e poi richiama Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto, Papa Benedetto XVI, e ci sono anche delle citazioni di Pio XI. Quindi cerca di tenere presente questo tipo di interventi. Nello stesso tempo cita diversi autori, lo vedrete anche in un indice, cita spesso San Tommaso d'Aquino, Bellarmino qualche volta, cita Piper, era un bellissimo libro sull'amore, poi cita anche Gabriel Marcel, che era anche quello un bel libro sull'amore e l'amore che non muore. Ecco, naturalmente quando lui fa questo tipo di presentazione fa poi a modo suo, però mentre presenta il fondamento, l'ideale, no? Lui sa la fragilità del cuore umano e sa anche il fallimento di molte coppie e famiglie, anche lui si illude, ma questo non lo spinge ad abbassare il livello del disegno di Dio, perché in fondo sarebbe stato un tradire, ma imposta in modo tale, e capisce che c'è questo tipo di difficoltà, per suggerire degli atteggiamenti giusti da assumere. Quindi, per esempio, mostra quasi ripetutamente che la vita di coppia è un cammino, con tutto quello che questo comporta. Quindi non è una cosa data una volta per sempre. Nello stesso tempo occorre il famoso discorso della gradualità. Occorre anche aiutare i deboli e curare le ferite. Questo lo dice anche lui alla fine, spesso non viene capito. Il fatto di parlare della Chiesa come un ospedale da campo, no? Non vuol dire che io rinuncio all'ideale, perché in fondo anche l'intervento ospedaliero è per poter portare alla piena salute chi si trova ferito. Quindi proprio perché non rinuncia all'ideale, fai di tutto perché l'altro arrivi a stare bene. E quindi io continuo a dire che la misericordia si esercita in un realismo, no? E quindi se io non ammetto il peccato, diciamo così, non riesco neanche a avere misericordia. Quindi è lo sguardo realistico che ti permette di usare davvero la misericordia e ti permette di accompagnare l'altro, ricordatevi il buon samaritano se volete, è l'atteggiamento realistico che ti permette poi di prenderti cura dell'altro e di farlo stare bene. E quindi inizi un processo di maturazione, in modo che la persona che incontri in qualche modo arrivi a essere capace di fare un discernimento sia personale che comunitario. Ecco, quello che io vorrei fare questa sera è solo di fare vedere delle coordinate generali, può darsi che è una scelta molto personale, ma però questi elementi li ho visti e quindi cerco un po' di dirli. Prima faremo quindi uno sguardo generale, poi alcuni punti in particolare. Mi ha colpito molto che anche, allora, quindi sguardo generale. La prima cosa che mi ha colpito, che lui ripete due volte almeno, che presenta il famoso orizzonte, per chi ci siamo un po' incontrati, che c'è una coppia iniziale nella Genesi e una coppia finale nell'Apocalisse. Quindi c'è una coppia protologica e una coppia escatologica. Vi devo dire ogni volta i riferimenti? Interrogato il morto non rispose, sareste voi. Ok, allora, era per svegliarvi. Allora, nota numero 8 e numero 63, che c'è una coppia che si presenta nella Genesi da Medeva e poi le nozze scatologiche, lo sposo e l'agnello. E quindi in due punti, 8 e 63. Dire questo vuol dire riconoscere che c'è una continuità di fondo nella storia della salvezza. Per cui non è che Cristo arriva come un meteorita che all'improvviso esplode, non so cosa fa, ma c'è una continuità di intervento di Dio. Per cui quando Cristo in qualche modo viene, entra, usiamo la frase di Giovanni, entra nel suo mondo, tra la sua gente. Quindi non fa altro che riprendere gli avvii che Dio aveva già avviato. Ecco, nello stesso tempo, va bene, questa cosa qua permette per me, ecco, io farò spesso così, chiedo scusa, forse spero che non sia presuntuoso, di dire ok, da questo punto del Papa potremmo proseguire, no? E quindi, per esempio, se è vero che una coppia apre e una coppia chiude, vuol dire che fondamentalmente la storia della salvezza non va avanti per storie di persone singole, ma va avanti attraverso coppie. Io credo che sia una cosa da riprendere a tutti i costi. Per chi c'è fra di noi, non so, a me è sembrato che parlare di personalità corporativa, riferendosi ad Abramo così, fondamentalmente è infelice, perché forse era molto più giusto parlare di coppia inclusiva, cioè Adamo ed Eva su. Quindi la storia della salvezza procede di coppia in coppia. Per me era indimenticabile un testo del Siracide, 42-24, tutte le cose sono a coppia, uno di fronte all'altro. Egli non ha fatto nulla di incompleto, quindi Dio agisce attraverso delle coppie, crea coppie e porta avanti la storia della salvezza attraverso delle coppie. Quindi, per esempio, Abramo e Sara, Noè la moglie, i figli con le mogli. Si vede bene, se si va a rileggere, che rimbalza coppia in coppia, se volete, fino alla coppia Cristo-Maria, Chiesa scatologica. Quindi non si può più intuire e presentare la storia della salvezza come una traversata in solitario di qualcuno. È sempre una traversata in coppia. Quindi, per esempio, le figure delle matriarche nel Vecchio Testamento gioca un ruolo importante. Non ha senso insistere solo sui patriarchi. Questo quindi obbligherebbe a cambiare l'orizzonte. Questo però, nello stesso tempo, offre e pone gli interrogativi sui criteri della modalità della missione della Chiesa e dell'impostazione educativa. Siamo in seminario, sarebbe interessante rileggere il numero 203 sulla formazione dei seminari, perché in fondo il modo con cui abbiamo concepito i seminari fondamentalmente non va bene. Quindi, adesso perché non so quanto tempo c'è, io so che non riesco a controllare, ma se per caso leggete il 203, c'è scritto che l'affermazione, un'affermazione in seminario senza un legame effettivo con le famiglie non ha senso. Quindi sia per la storia personale delle singole persone, sia per il contatto a livello educativo. Per cui, tipo l'ultima fase, la presenza dei laici e delle famiglie, in particolare la presenza femminile nella formazione sacerdotale, favorisce l'apprezzamento per la varietà e la complementarietà delle diverse vocazioni della Chiesa. Quindi, secondo me, dobbiamo, il Papa lo dice molto chiaramente, quindi alla visione teologica dovrebbe corrispondere poi dei criteri educativi. Non so se mi dicono sempre che non devo, che sbaglio, che sono troppo diretto, che non devo dire. Io speravo che dentro la Chiesa si potesse parlare, però è cambiato tutto, non so. Allora, in un seminario il rettore mi ha detto: sai, abbiamo messo dei poster, poi un anno viene una donna a fare la conferenza, abbiamo fatto educazione sessuale. Bravo! Cioè, se tu credi che con un poster e una donna che fa la comparsa una volta all'anno di aver educato i futuri sacerdoti, beh, vuol dire che sei un genio. Non so se. Quindi credo che questa cosa qua ci obbligherebbe a ripensare tante cose. Non è a caso che poi il Papa insiste più volte sulla vita di Gesù e a Nazareth. I passi sono molto veri, io adesso capisco che non ce la facciamo, dove dice che in fondo si sente Gesù a Nazareth, ha sentito il profumo della famiglia. Quindi cioè, insiste molto su questa cosa qua, richiamando anche Teresa di Gesù Bambino, Charles de Foucault, no? Questa gente qua. Quindi l'esperienza di Nazareth come esperienza bella. Ho fatto vedere alle famiglie qualche settimana fa, io sono con te, l'ha visto qualcuno su Maria. Non è male. All'inizio, la prima volta che l'ho visto, è un po' così. Ma quel film lì è interessante. E quindi proprio il vissuto concreto che anche Gesù Cristo ha voluto vivere, sia come storia sua personale, sia poi, dice il Papa, nei contatti molteplici che lui ha avuto con le famiglie, dove ha incontrato il bene e il male, la fatica, il dramma, la morte, eccetera. Non le leggo perché tanto sono diventa davvero problematico. Però eventualmente numero 64-144 e potete leggere anche numero 65. Questo è il mistero del Natale e il segreto di Nazareth pieno di profumo di famiglia. Ecco, quindi in qualche modo gli date un'occhiata. Poi il Papa praticamente fa la presentazione di tutta la sua teologia nei numeri 9-13. A partire proprio dagli interventi di Gesù Cristo. E chi è venuto un po' a questi incontri, abbiamo già fatto l'incontro su Divozio, la domanda su Divozio, Cristo risponde citando la Genesi. E lì è davvero, scrive anche delle cose molto belle il Papa, è geniale la maniera con cui Gesù Cristo collega i due racconti della Genesi, no? Genesi maschio e femmina li ha creati, poi la storia di Adamo che si sente solo e deve trovare un aiuto corrispondente. Quindi quei punti lì 9-13 a me sembrano veramente molto importanti. L'altra cosa che sento, mi pare di aver capito, però sentitevi liberi, a me pare che tutte le volte che lui usa la parola matrimonio intende coppia, parla anche altre volte di coppia, però spesso mi pare di aver capito che lui distingue tra matrimonio e famiglia. Accenna al discorso della coppia, ma mi pare che nel suo linguaggio matrimonio ha sempre a che fare con la coppia, mentre famiglia è questa cosa allargata. Allora, cosa appare in questa presentazione? Io non so, magari le cito appena e poi ci ritorniamo sopra. Intanto, dimensione trinitaria. E mi pare molto importante, cioè l'unico fondamento reale della teologia di coppia e della famiglia non può non essere il mistero trinitario. Lo vedremo spesso, non so se lo faccio adesso o dopo, comunque a partire poi dal testo di San Paolo, il Papa lo richiama, io vedrei, lo dico adesso così sto tranquillo, cioè il mistero grande, il più grande ancora, è il mistero trinitario. Poi questo mistero è grande, io lo dico, di Cristo Chiesa, San Paolo dice, e poi la coppia. Quindi si potrebbe dire, nella vita della coppia e della famiglia c'è una cascata di misteri, dalla Trinità, Cristo Chiesa e la Signora Coppia. Ma la cosa strana è che il Papa ha il coraggio di dire, io sono molto ferito, che la relazione feconda della coppia diventa un'immagine per scoprire e descrivere il mistero di Dio, fondamentalmente nella visione che si ha della Trinità. Quindi noi potremmo quasi dire, io ricordo i primi tempi diceva, beh, Dio, il Papa parla di Stato ovviamente, Dio che ha impedito di fare di sé qualsiasi immagine, ha deciso lui, con il biglietto da visita con cui lui ha deciso di presentarsi. Maschio e femmina li ha creati. Il Papa parla di statua vivente. Quindi, se voglio intuire qualche cosa del mistero trinitario, Dio ha usato la creazione della vita di coppia e della famiglia. E il Papa è molto preciso, è un'immagine per scoprire e anche vedere l'interno della vita trinitaria. Per cui la vita di coppia, della famiglia, è il riflesso vivente di Dio. Ritorna diverse volte su questo, lascio fare i testi tanto ve li ritrovate oppure ve li darò. Comunque, io ho trovato numero 6, numero 11, numero 63, numero 71, 86, insomma ce ne sono diversi. Solo una volta dice quello che mi sembrava che è importante, che cioè la Trinità è anche immagine della unione e della distinzione. E sono molto contento. Quindi, perché per me sono categorie fondamentali. Quindi io credo che il Papa, usando questo tipo di linguaggio, sia molto preciso, quindi che nel mistero trinitario io intuisco l'unione e la distinzione, che mi pare molto forte, adesso non trovo il punto. Quindi, da una parte c'è una relazione delle persone, poi c'è anche il problema della unione e della distinzione, che mi sembra che sia il punto chiave della vita di coppia. Almeno per me in questi anni è stato il punto decisivo, che cioè due sposi possono essere uniti, ma rimanendo distinti. Quindi il massimo della distinzione permette il massimo dell'unione. E l'unione non fa goce dalla distinzione. E l'unione non va capita come fusione dove ognuno smarisce se stesso. E unione e distinzione è il numero 161. Numero 161. Insieme a questo mistero trinitario c'è anche il mistero di Cristo Chiesa, dove il Papa vede in particolare l'amore di Cristo fino alla fine, fino alla croce, e che mi pare abbastanza scontato forse per noi, no? E quindi non so, il numero 120, 121 e 171. Lo salto perché immagino che fra di noi è più chiaro. Poi la cosa che lui fa, che tutte le volte che parla del figlio, ho cercato di andare a vedere, non si sofferma sulla Trinità, ma collega sempre la nascita del figlio all'atto creatore di Dio, in maniera direi continuativa. Per cui dice spesso, l'attività generativa ed educativa è a sua volta un riflesso dell'opera creatrice del Padre. E lo dice sempre, numero 21, numero 10. Allora ho pensato che qui è abbastanza interessante quello che lui sta facendo, quindi non si sofferma, non so se riesco a farmi capire, non si sofferma sulla generazione eterna del figlio, ma si sofferma sull'atto creatore. Dove allora noi potremmo proseguire, dove Dio presta le sue mani, per usare l'immagine di Rilke o di Rodin, Dio presta le sue mani creatrici a una coppia. Anche questo sarebbe interessante di riuscire un po' a guardare. Bene, fatto questo come proprio un richiamo così, vorrei fare vedere alcuni aspetti che mi parlano rilevanti. Ora, la prima, non so se riuscirò ad essere ordinato, la prima è la famiglia come chiesa domestica. Può sembrare una frase scontata dal Vaticano in poi, però è abbastanza interessante. Quindi, si potrebbe dire l'incarnazione più profonda della vita di chiesa è la famiglia. Questo però significa anche che una chiesa, se vuole essere se stessa, deve imparare dalla famiglia a strutturarsi. Quindi c'è un rapporto molto stretto, secondo me, la famiglia è il luogo in cui la Chiesa si è realizzata, no? Quindi so, la casa di Pietro, no? La casa stessa di Gesù Cristo, la città di Cafarnaum che lui sceglie come sua città. Quindi questo è il luogo dove prende. Poi conoscerete le varie frasi di San Paolo, no? La Chiesa che si riunisce in casa di, in casa di, in casa di. Quindi il primitivo cristianesimo ha un volto familiare. Questo vuol dire però che anche la Chiesa allargandosi non dovrebbe perdere il volto della famiglia. Quindi i giorni in cui prevale un rapporto strutturale, istituzionale, finanziario, economico, non è più molto secondo il progetto di Dio. Il vescovo, il cardinale che firma tutti gli assegni, alla fine non so se corrisponde al progetto di Dio. Gli apostoli hanno detto che dobbiamo lasciare queste cose per pensare ad altro. Quindi Allora, per esempio, il rapporto molto stretto tra pasto e Eucaristia, la cena familiare e la cena eucaristica. Cioè, quando l'Eucaristia finisce per essere un cerimoniale avulso dalla vita concreta, non è più un pasto eucaristico. Doreste bensì, io avrei detto un sacco di cose sul testo dei Corinti, no? C'è chi mangia, chi invece ha fame, è stata a casa vostra, eccetera. E a livello educativo, la famiglia è il luogo dell'educazione, ma anche la vita della Chiesa è un luogo di educazione. Poi, è un luogo di condivisione. Non ci si può nascondere dietro l'elemosina. L'elemosina, per sgravarsi di un impegno più profondo, non funziona. È tipico della Chiesa, non l'elemosina, ma la condivisione. E poi anche l'uscita dal proprio ambiente, perché una coppia, una famiglia non può non aprirsi al mondo fuori. Quindi è molto interessante che la vita di famiglia diventa anche la misura della Chiesa, e la Chiesa stessa che deve farsi famiglia. Di qui allora, il Papa lo richiama a modo suo, non si può impostare una pastorale per la famiglia, ma si può impostare una pastorale con la famiglia. Se questo non rimane fermo, noi faremo sempre attività caritativa e assistenziale. Quindi le famiglie e le coppie sono soggetti pastorali, lo ripeto. Quindi non solo la pastorale ha come finalità la coppia, ma la coppia e la famiglia che diventano soggetti personali. Questa cosa ci vorrebbe non perderla. La seconda dimensione è la dimensione erotica dell'amore. È strano perché ne parla diverse volte, forse dopo l'enciclica anche del Papa sulla carità di Benedetto XVI. E quindi il titolo proprio, Dimensione erotica dell'amore, è del titolo della lettera, paragrafi 150-152. E parla anche di un amore appassionato e affronta anche il mondo delle emozioni. Io ricordo che la prima volta che ho confessato in cattedrale, è venuto un signore e mi ha detto: padre, io ho provato piacere, se confessate ho provato piacere. Io la prima volta non gli ho chiesto niente, la seconda e la terza volta che uno dice: ma che cavolo hai fatto? Ah, gli ho fatto onore con mia moglie, metti i confessi di questo e ringrazio Dio. Cioè, è misterioso, no? Perché è passato per un certo periodo che se provavi piacere non era molto cristiano. Bestiale, no? È come se è bere un bicchiere di vino non ti dà gusto. Quell'epoca lì avevo detto alle famiglie: chiedete il risarcimento danni, che vi devo dire. Andate e chiedete il padre a te pagarci. Dice il Papa: Dio stesso ha creato la sessualità, regalo meraviglioso per le sue creature. Quindi il problema è che anche la sessualità con l'eros è un linguaggio interpersonale. Io lo dice dopo il Papa, lo faccio vedere. Il mio dramma personale di tutti questi anni con le coppie è che per molti la vita sessuale erotica non è diventata un linguaggio personale, è diventata e rimasta ancora a scarica delle proprie pulsioni. Fai l'amore come quando ti dai il gabinetto che devi pisciare e cagare, deve essere molto esplicito. Allora, vissuto così, è evidente che non ha un senso. Per cui questa insistenza sulla positività dell'eros e delle emozioni mi è sembrato molto forte. E quindi dice il Papa che l'erotismo è una manifestazione specificatamente umana della sessualità, perché gli dice un significato sponsale. E cito una frase di Piper di questo libro sull'amore, che era molto bello: è un dono di Dio che abbellisce l'incontro degli sposi, passione sublimata dell'amore che almeno per una volta ha sperimentato l'infinito. E sono chiesto tutti questi anni se gli sposi avete sperimentato l'infinito, non solo una grande emozione, l'infinito nel rapporto sessuale. Io sono rimasto segnato da quella frase di San Giovanni di Sant'Ambrogio, i primi anni che ho fatto studiare a Roma, che diceva che quando due sposi si baciano, si comunicano. Cosa si comunica due sposi baciandosi? Si può rispondere? Avete mai passato? Ok. Cosa si comunica pensando? Come? Ah, è già qualcosa. Bello. Pensa, no? In Sant'Ambrogio c'è scritto i due si comunicano lo Spirito Santo di Dio. Mai capito? Avete sperimentato lo Spirito Santo? Ed è molto bello, secondo me. Quindi io credo, adesso è inutile, ma sarebbe tutto da riparlare queste cose qua. E sarebbe interessante collegare davvero l'Eros con lo Spirito Santo. Vi immaginate davvero un cristiano che non è festoso, che non ha gioia? E io sono legato a Dionigi Areopagita, San Massimo Confessore, eccetera. Ma si può essere abitati dallo Spirito Santo senza essere fuoco che ha gioia, festa? In fondo l'eros, il piacere, è il riverbero della verità del rapporto dell'incontro. Io ricordo che mi è sempre dato fastidio quando si studiava al classico post coitum omne anima triste, dopo il coito ogni animale è triste. E io mi dicevo, è caro, se uno proprio fallisce anche la vita sessuale, sparateli. Cioè, se persino, no, usare questa frase di San Paolo, del Papa, se perfino questo amore meraviglioso diventa una tristezza, allora dico una fallita. Ha bruciato l'afflizione, ha bruciato tutto. E il vero amore, il Papa usa la parola ricevere, il vero amore non è solo dare, ma anche ricevere. Io avrei usato anche un altro linguaggio, la capacità di accogliere. Mi è sembrato che la fatica più grossa nell'amore non è amare, ma è lasciarsi amare, la consegna totale di se stessi. Finché guidi te il volante va tutto bene, quando devi far guidare all'altro non va più bene niente, no? Dico spesso alle coppie che quello che succede quando uno guida la macchina, questa è la vita di coppia, no? Va piano, rallenta, non superare la freccia. Quando sarete a casa dirai chiudi la porta, apri la finestra, piena di luce, andiamo al sciacquone, sicuro. Chi si lamenta in macchina si lamenta in casa. Poco ma sicuro. Quindi stasera lamentatevi andando a casa, così vi risolvete il problema. Bene, e non so se lo dico io dopo, perché la cosa. Quindi questa cosa qui, di sentire, io ricordo sempre, ero andato a Veroto Piper, quel periodo lì, davvero, in vacanza, e cita un testo di San Paolo, di San Tommaso d'Aquino, che dice che non provare piacere nel rapporto sessuale non solo non è, cioè è virtù, ma è vizio, è peccato grave. Molto interessante. Perché in fondo credere di essere virtuosi perché tu casti il piacere che provi, ha ragione San Tommaso, è addirittura peccato grave. E Piper fa una bellissima analisi di questo tipo di discorso. Quindi vuol dire che c'è qualche cosa che in qualche modo noi abbiamo proprio bisogno di riscoprire. L'altra cosa che mi sembra molto forte è questo cammino. E c'è una cosa che mi piace molto, il numero 221, ed è la cosa che per me è la cosa che ho imparato in questi anni stando con le coppie. Alla fine il Papa usa, così faccio prima, il Papa usa questa bellissima frase: la missione forse più grande di un uomo e di una donna nell'amore è questa, rendersi a vicenda più uomo e più donna. Se c'è una cosa che io ripeto spesso in questo, mi vergogno di dire io, vi chiedo perdono, vi chiedo scusa, ma tentativo di agganciare sul vissuto personale. La cosa che mi ha colpito con le coppie, ho visto che c'è gente che ha fatto l'amore, ha fatto i figli, ma non sono diventati né padre né madre, né uomo né donna. E mi pare che, l'avevo letto leggendo meglio il Vangelo di Gesù, no? Che è come se Gesù dicesse che il maschio fa sì che la femmina diventi donna e la donna fa sì che il maschio diventi uomo. Dove questo non accade, fondamentalmente la vita di coppia è più o meno fallita. E non posso non pensare, è un riflesso condizionato, alle frasi di una commedia spagnola, La Celestina, dove la protagonista dice: se è questione di montare, di fidare, quei due asini di sotto nel cortile lo fanno meglio di noi. Cioè, si rimane a livello animale, ma non, io dico alla mia gente, ma anche il lievito. Poi vi indovinate le dosi in base allo psicologo, assessorio, ma se non metti il lievito, la presenza di Dio, non succede niente. Quindi questo passaggio è molto forte, mi pare, non so, la missione forse più grande di un uomo e una donna nell'amore è questa, rendersi a vicenda più uomo e più donna. E per tutto questo tira fuori lui, insiste spesso sul lavoro artigianale, nel senso che è un qualche cosa che si conquista giorno per giorno, con la pazienza, non degli atteggiamenti da avere, lui ne parla così. Ecco, quindi a me se, nello stesso tempo proprio questo implica un cammino di maturazione. Non c'è mai un momento in cui uno può dire ormai noi siamo arrivati. Quindi dico spesso che non ha neanche molto senso augurare alle persone amatevi come vi siete amati la prima volta. Che disastro, cioè, chi vi muove? Centro di questi giovani. Questi auguri terrificanti, che significa mummificarli, ecco, questo è l'augurio che si fa agli sposi. Poi, l'altra cosa che mi pare molto bella, io sono proprio felice, perché il Papa dice delle cose che so che le ho sempre portate dentro, e sentire che il Papa le dice mi ha proprio fatto molto piacere. E parla molto chiaro della dimensione mistica dell'amore nuziale. Lui cita un testo di Saint-Illage, di un maestro di spiritualità, è molto forte, perché io avevo 20 anni quell'epoca, quando ho passato un sacco di cose, e mi chiedevo, ma che sta? Nella vita mistica, il momento culminante della vita dei mici, Santa Caterina da Siena, sono le nozze con Cristo. Possibile che proprio le coppie che della unione mistica hanno il sacramento non possano vivere loro l'esperienza mistica nella loro vita di coppia? È la domanda che mi sembra, anche quando studiamo in seminario, mi diciamo, ma è possibile che questi hanno il sacramento? Proprio loro sono esclusi dalla mistica, che è il momento più alto, quello non si ha di una vita di coppia. C'è qualcosa che non funziona. Abbiamo fatto morire le famiglie dietro la morale e dentro il diritto della mamma. Abbiamo ucciso le famiglie. Non siamo riusciti a farle vivere. Tutte più il mulino bianco, queste famiglie, la palla da ridere. Ecco, per essere molto esplicito. E il Papa cita questa frase di Saint-Illage che mi pare bellissima, secondo me, perché me lo sono sempre chiesto, anche cito anche San Tommaso d'Aquino, sono proprio contento. Ci deve essere, sono il numero 142, ci deve essere qualche ragione per il fatto che un amore senza piacere né passione non è sufficiente a simboleggiare l'unione del cuore umano con Dio. Un amore senza piacere né passione. Cita il testo di Saint-Illage. Tutti i mistici hanno affermato che l'amore soprannaturale e l'amore celeste trovano i simboli di cui vanno alla ricerca nell'amore matrimoniale, più che nell'amicizia, più che nel sentimento filiale e nella dedizione a una causa. E il motivo risiede giustamente nella sua totalità. Quindi mi dispiace tutti quelli che dicono lo scopo ultimo della vita cristiana è diventare figli di Dio. Non è vero, fondamentalmente è falso. Fondamentalmente, vi immaginate il paradiso davvero, dico sempre, un asilo nido, una scuola materna? Ma sul serio? Se siamo destinati alle nozze, e il Papa lo richiama, no? Possibile che non scatti, è Dio stesso che vuole celebrare la nozze del figlio, ed è uno che si sposa, non smette di essere figlio, ma porta a piena maturità la sua figliolanza. Quindi fermarsi a metà strada non va bene. Quindi il Papa usa con molta chiarezza, adesso io non so come, perché i testi sono molto belli, che mi pare, io sento che è bellissimo. E dice, è preciso secondo me, molto preciso, numero 814, abbiamo sempre parlato della inabitazione di Dio nel cuore della persona, sempre lui un imbecille da solo, che vive nella sua grazia. Oggi possiamo dire che la Trinità è presente nel tempio della comunione matrimoniale. È molto pudico, io credo, però si capisce bene cosa vuol dire. Così come abita nelle lodi del suo popolo, vive intimamente nell'amore coniugale che le dà gloria. Qui dietro c'è una frase che gira da Ippolito Origene su Clemente Alessandrino, che parlando del tempio, che il Cantico dei Cantici è paragonabile al Santo dei Santi, per cui trovate sempre in molti testi che nella camera nuziale, come nel Santo dei Santi, cade e scende la Shekinah, la gloria di Dio. Che ricordo sempre due cose. Uno, in Clemente Alessandrino, che gli domandano: ma si può celebrare l'Eucaristia nella stanza alta dove gli sposi hanno fatto l'amore? Insomma, non è molto decente, o no? Che pensate? Siete peggio di fiorentini e di toscani. Io so che il romagnolo è arrivato un po' più così, invece siete proprio qui. Ok. Risponde, certo, perché se la cosa è vissuta nella verità, dov'è il problema? C'è un rapporto molto stretto tra esperienza mistica, sessuale e l'esperienza eucaristica. Non c'è differenza. Perché in fondo il mistero è lo stesso. Quando avevo letto delle cose, mi avevo sentito delle cose che proprio mi hanno fatto molto male. Quando ho visto l'albero di zoccoli mi sono pacificato. La coppia va a fare il viaggio di nozze dove? In un convento, di clausura. Ganza che sono detto. Perché in fondo io ho davanti a me una casa di suore, io il ritiro con le famiglie non lo posso fare. Se poi dormo, padre, non di sicuro. Ah, ok, ma sono sposati, hanno il Signore. Come se quella cosa là fosse ancora una cosa sporca, non vissuta dentro la mistica. Vado ancora avanti, perché il Papa continua a fare. La spiritualità si incarna nella comunione familiare. Pertanto, coloro che hanno desideri spirituali profondi non devono sentire che la famiglia li allontana dalla crescita nella vita dello spirito, ma che è un percorso che il Signore utilizza per portarli ai vertici dell'unione mistica. Siamo 306. Io non so, io ringrazio, perché sono anni che dico queste cose, cioè se non apriamo le nostre famiglie alla vera esperienza mistica, noi non risolveremo mai nessun problema. D'altra parte vorrebbe dire tappare le ali alle famiglie. E quindi forse si tratta di rieducare le persone a davvero sapere vivere alla presenza di Dio e con Dio tutta la propria cosa. 317. D'altra parte, i momenti di gioia, il riposo e la festa, e anche la sessualità, si sperimentano come una partecipazione alla vita piena della sua resurrezione. I coniugi danno forma con vari gesti quotidiani a questo spazio teologale in cui si può sperimentare la presenza mistica del Signore. Beh, mi pare molto esplicito, no? Ecco, io credo che questa cosa qua, a me pare che davvero, ce ne sono tanti altri di questa cosa qui, no? Allora, a me pare che questa dimensione dell'apertura all'esperienza mistica, io sono convinto che ci si deve rieducare. Forse si tratta di pregare, si tratta di A volte sono convinto anche che bisognerebbe che i due sposi dovreste anche esplicitare le cose, non nel momento in cui uno vive. Io ho sempre pensato che gli sposi potrebbero vivere come i due discepoli di Emmaus, a parte che in alcuni padri della Chiesa la persona non nominata è una donna. E collegano il fatto che i discepoli di Emmaus si aprono gli occhi e lo contrappongono a quei tipi di là dove si sono aperti gli occhi e si sono scoperti nudi. Qui si sono aperti gli occhi e hanno detto non ci addebbi il cuore. Allora io ho la sensazione, l'ho detto spesso in questi anni, chiedo perdono forse di sovrappormi, ma sono contento di quello che Papa dice, che probabilmente gli sposi che vivono nella verità e nella semplicità di cuore, senza assolutizzare neanche il rapporto sessuale, ma di vivere tutto in modo così, potrebbero arrivare a dire dopo, non durante. Non serve neanche fare i segni della croce prima di baciare o di fare l'amore, non serve niente, infatti in pugili li fanno lì poi. Allora, il problema, Dio, se ce l'hai, ce l'hai, se lievito, lievito. Non se di croce che altro così. Se Dio è lievito, ci deve essere senza bisogno neanche di invocarlo. Quando è passata l'esperienza, io credo che gli sposi potrebbero dire non si addebbi il cuore, e a questo punto uno riflette sul dono che ha avuto. E forse anche dirvelo. Ho sempre sognato in tutti questi anni, cominciate voi sposati, non a parlare di voi, che dà fastidio, ma fare un'autentica teologia nuziale, forse è arrivato il momento. Cioè avere il coraggio gli sposi, a partire dal proprio vissuto, con la luce insomma della parola di Dio, di provare a fare, no, una vera teologia nuziale, forse anche arrivare a dire la mistica. Bene, questo mi pare. L'altra cosa, io spero, questa è una cosa su cui si potrebbe parlare di più. Ho chiamato oggi Don Francesco Pironi, mi diceva, certo, noi abbiamo fatto un grande cammino in questi anni, il Papa lo precisa molto bene, sono proprio felice. Però aprite l'esperienza mistica. E quindi sentire che è così. Io credo che da, non so, chiedo perdono, ma tutte le volte mi sono chiesto, no? Tutte le volte mi sono chiesto che cos'è l'Eucaristia, il Papa ne parla a un certo punto, nella parte sulla spiritualità. Mi sono chiesto in tutti questi anni che cos'è l'Eucaristia. Perché si fa la comunione? Cos'è? Audium? Cos'è la comunione? H7? Che cos'è la comunione? Vitamina C? Cos'è? Mi date una risposta di cos'è l'Eucaristia? Un incontro, di pugilato, non so di cosa, di cosa, di che? Incontro amoroso, cioè? Allora, facciamo finta che Cristo ha detto, questo è il mio corpo, e ho preso un corpo di carne per darmi la sua carne, va bene? Nell'Eucaristia, Cristo, che mi dà la sua carne, mi permette di diventare una carne sola con Lui, nella potenza dello Spirito Santo. I due sono chiamati a diventare un'unica carne nella potenza dello Spirito Santo. Tra l'esperienza eucaristica e l'esperienza nuziale c'è un rapporto molto stretto. Non è a caso che nella spiritualità siriaca comunione eucaristica e comunione nuziale sono la stessa cosa. E mi colpiva che nel rituale siriaco portavano il pane consacrato sul letto matrimoniale degli sposi. Geniale. Io dopo alcuni diventano devoti, bigotti, allora diventa più schifoso ancora. Diventa. Ma se le cose sono pulite, vissute con naturalezza, vissuto, dice il Papa, l'umano e il divino insieme, no? Che in fondo è così, diventa tutto bello. È come trovare davvero di riuscire a mettere insieme l'umano e il divino con una naturalezza infinita. Si potrebbe dire mai il divino è così divino come quando è umano e mai l'umano è così umano come quando diventa divino. Davvero, io so che posso dire che provoco, ma se hai bisogno di pregare c'è qualcosa che non funziona. Perché la preghiera come percezione della presenza di Dio è una costante. E quindi siamo sempre sotto questo fascio di luce, o come diceva Bonhoeffer, cita Bonhoeffer qui, no, quel passo lì, molto bello, che Dio è dentro di noi come un basso continuo, cioè, hai capito? E lì ti sorregge il canto. Ecco, quando due sposi arrivano a questo, io sono convinto che fanno una grande esperienza. E l'ultima cosa che mi sembrava abbastanza interessante è il rapporto virginità-matrimonio. Qui c'è qualche, secondo me, qualche cosa che non mi torna proprio tutto, ma perché chiedo perdono di quello che sto dicendo, no? Ma davvero lo dico con tutto l'affetto. Cioè il Papa ha delle frasi molto belle, va bene? Il numero 161, la virginità ha il valore simbolico dell'amore, che non ha la necessità di possedere l'altro, e riflette in tal modo la libertà del regno dei cieli. È un invito agli sposi perché vivano il loro amore coniugale nella prospettiva dell'amore definitivo a Cristo, come un cammino comune verso la pienezza del regno. E qui c'è il passo che vi dicevo. A sua volta l'amore degli sposi presenta altri valori simbolici. Da una parte è un peculiare riflesso della Trinità. Infatti la Trinità è unità piena nella quale però esiste anche la distinzione. È un capolavoro. Inoltre la famiglia è un segno cristologico perché manifesta la vicinanza di Dio che condivide la vita dell'essere umano, unendosi adesso nell'incarnazione, nella croce e nella risurrezione. Ciascun coniuge diventa una sola carne con l'altro e offre se stesso per condividerlo interamente con l'altro fino alla fine. Mentre la virginità è un segno escatologico di Cristo risorto, e poi prima aveva parlato che gli sposi possono arrivare a un'esperienza mistica di Cristo risorto. Infatti la virginità è un segno scatologico di Cristo risorto, il matrimonio è un segno storico per coloro che camminano sulla terra, un segno di Cristo terreno che accettò di unirsi a noi, eccetera. Non so, io istintivamente andrei oltre, anche se poi lui certe cose le recupera poi a modo suo. Allora, chiedo perdono, no? Ma se potessi scrivere, lo scriverei. Di cosa è il sacramento di nozze? Lo ha detto, essendo le nozze scatologiche, delle nozze con Cristo, dall'agnello con la Chiesa. Quindi anche gli sposi sono un segno scatologico, perché in fondo sono un segno del destino ultimo di ciascuno di noi, che siamo tutti chiamati alle nozze con l'agnello. Allora, io sono rimasto segnato dalla frase di San Paolo, è la seconda lettera ai Corinti, capitolo 11, versetto 1-2. Sono rimasto segnato da quando avevo letto San Giovanni Crisostomo, quindi avevo 25-26 anni. San Paolo dice: io, voi mi dite un po' della lettera, mia follia, lasciatemi partire, io provo infatti per voi una specie di gelosia divina, avendovi promesso a un unico sposo per presentarvi quale vergine casta a Cristo. E Crisostomo dice che questo vale anche degli sposi. Allora, a me è sembrato, sentitevi liberi, mi è sembrato di intuire che tutti e due sono un segno scatologico. La coppia mi dice che siamo chiamati alle nozze. La virginità mi dice agli sposi, ricordati che lo sposo è uno solo. Quindi io credo che si potrebbe dire, la persona consacrata nella virginità dice agli sposi, non vi chiudete in voi stessi, perché l'unico sposo che vi realizza è Cristo. Quindi per me la virginità è segno della unicità di Cristo sposo. Le nozze di Erano, dopo il Papa qui lo dice, l'ho detto anche alle suore di Crogiuolo, se vi ricordate, le nozze di Erano gli sposati al Vergine non diventare né zitella né acido né più di te stesso, perché anche tu sei chiamato ad amare. Allora, a me pare che qui potrebbe venire fuori una cosa molto forte, e quindi che da una parte il consacrato continuerà a dire agli sposi: non perdete l'orientamento a Cristo sposo, ma la persona sposata continuerà a dire agli sposi: ricordatevi però che il destino ultimo di tutto, no, sono le nozze. E il Papa ha delle frasi abbastanza precise, no? Perché spesso i celibi, capito, gli fa comodo per non avere tante rotture di scatole, capito? No, lo disse molto chiaramente. Dopo un po' il celibe, capito, si ritira dentro il suo mondo e così vive una vita comoda. Io dicevo a mio padre spirituale Barsotti, dice: padre, tu sì, vai a letto alle 9, ti alzi alle 4 e mezza del mattino, ma quelli là vanno a letto non si sa quanto, poi c'è i figli che piangono, che rompono da morire, uno vomita, uno caga, tocca cambiare tutte le lenzuola. L'ho detto a Toro, no, questi giorni con tutto quello che stavano dell'influenza, diarrea, vomito, la gente che c'era tutta la notte, in fondo uno che va a vivere per conto suo non è disturbato da nessuno. E quindi il Papa dice qui: il celibe rischia dopo un po' di fare una vita solitaria e di peccato su se stesso, che mi pare davvero molto grave. Quindi, ecco, io chiudo dicendo che se questa cosa qui è vera, il Papa sta spingendo, secondo me, a vivere insieme questo tempo di Chiesa e arrivare a sentire che lavoriamo tutti per lo stesso mistero, e che quindi, se tra sposati, preti, consacrati, dovremmo essere consapevoli che stiamo lavorando tutti esattamente per la stessa causa, il mistero nuziale. E sarebbe bello arrivare a fare delle scelte misteriche, non tattiche, per fedeltà a quello che Dio ci ha dato. Io credo che non è problema di collaborazione tattica, ma di sinergismo nello Spirito Santo e nella grazia. Sogno sempre che si arrivi a fare delle scelte nella Chiesa, non perché alla fine sei costretto, ma per la fedeltà al disegno di Dio che ci ha tenuto tutti insieme. Immaginate se preti, suori, consacrati, sposati, invece di essere continuamente in rivalità, fossimo sinergici esattamente dello stesso mistero. Io sono convinto che cambierebbe il volto della Chiesa e anche il volto dell'umanità. E quindi di non vivere, a volte dico sempre, lasciatemi passare, sono tutti gatti, cani, che pisci per macchiare il tuo territorio, questo è mio, è Dio Santo. Cioè, siamo tutti dentro lo stesso mistero, ognuno con doni diversi, e sarebbe molto bello diventare sinergici. Sapere collaborare, non per tattica, ma per fedeltà al mistero. Ho chiuso. Siete contenti che ho finito? No?
Grazie. Ecco, abbiamo ampio tempo, direi, almeno un 20-25 minuti per godere la presenza di Don Giorgio, per magari chiedergli di riferirsi su alcuni punti, oppure domande, confronti. Penso anche alla ricchezza della tua esperienza anche in Italia, forse anche all'estero, no? Il pastore familiare in cui possiamo veramente entrare, chiedergli un contributo. Non mi cimento in un riassunto, no? Perché fare finta, però ci sono tutti gli aspetti teologici della prima parte, il mistero trinitario, il mistero di Cristo Chiesa, la coppia, poi questo accenno alla parte pastorale, mi piaceva molto questo parallelo da riprendere, in cui la Chiesa deve guardare alla dimensione familiare come qualcosa che le dice l'identità. Poi è meravigliosa questa mistica legata al sacramento, all'amore, alle emozioni e semplicemente alla passionalità. Quindi ecco, se ne grazie. Natalina ha il microfono, mi ha alzato la mano, mi porto il microfono così sentiamo bene l'intervento e le domande.
Ti racconto una barzelletta, che vedo. A Bari, al convegno di Susico, c'erano dei cardinali davanti, a un certo punto non sapevo cosa, gli dicevo, posso raccontare la barzelletta? Ho chiesto ai cardinali se si ricordavano qual era l'ultima parola che Gesù ha detto a Pietro. Vi ricordate? L'ultima parola che Gesù ha detto a Pietro. Vi ricordate? Guarda, proprio schifo. Quindi da fare teologia. Tu dovresti fare qua, come neanche questo. Da Matteo, fai l'ultima parola. Segui. E là invece hanno capito, siediti, ed è nata la Santa Sede. Hanno capito male. Mi sa che voi fate uguale.
Siano solo delle elaborazioni teologiche pastorali di Papa Francesco, ma Papa Francesco ha cercato di fare sintesi di questi due sinodi che hanno preceduto questa esortazione. Quindi c'è stato un cammino di Chiesa che si differenzia da moltissimi altri documenti magisteriali. Allora io volevo porti questa domanda, ringraziandoti per il servizio di questa tua, questo tuo contributo in questi anni e anche questa sera, di questa rilettura iniziale dell'esperienza di vita cristiana, no? Ecco, ti volevo chiedere effettivamente quanto questo metodo che sta dietro, che fa da sfondo a questa esortazione, può diventare un lievito, per usare il tuo parole, nuovo anche all'interno della vita ecclesiale oggi. Questo è un primo aspetto. L'altro riguarda il tratto che a mio avviso, stasera tu lo hai fortemente evidenziato, forse costituisce l'elemento più significativo, più innovativo, più appunto rivoluzionario di tanti altri che la stampa ha messo in evidenza, ad esempio in rapporto a questa esortazione, no? Ed è proprio questa dimensione mistica dell'amore, dell'eros nuziale. A questo proposito ti vorrei chiedere, visto che tu hai non solo un'esperienza nel campo della ricerca teologica, ma anche della vita pastorale, del cammino che hai fatto con molte coppie in questi anni, come tradurre in linee pastorali questa dimensione di un cammino mistico della vita nuziale, dentro la vita di Chiesa. Qualcosa è accennato, ma forse potresti fornirci qualche altro spunto.
Non sono molto bravo per questa seconda.
Rispondi ad una
domanda? Sì, preferisco. Il Papa lega la mistica poi però alla ferialità, sono convinto anch'io, cioè che la mistica poi è legata al pannolino, al tagliare il pane, fare la spesa, cioè captare che l'esperienza mistica non viene demandata al momento del rapporto sessuale, ma come dire, coinvolge la totalità dell'esistenza. E Probabilmente l'unica cosa che si potrebbe suggerire, mi viene da dire, è la cosa quasi di Paolo quando dice agli sposi, no? Separatevi ma per dedicarvi alla preghiera. Quindi per esempio una delle cose che forse dobbiamo aiutare le coppie a avere l'esperienza di una preghiera. Io ho fatto l'esperienza solo una volta o due nella mia vita, dove mi sono sempre chiesto perché Dio li manda, Gesù li manda due a due. Ho la sensazione che anche alla preghiera non è questione di dire insieme il Padre nostro, ma che c'è un momento in cui avverti che voi due siete rapiti insieme e percepite che davvero siete una cosa sola davanti a Dio. Cambia proprio, si sostanzia diversamente la preghiera stessa. Quindi è un problema di recitare insieme e di sentire che essere diventati una carne sola vi genera una preghiera unitaria che diventa fortissima. Mi sono sempre detto, se due o tre, no, vi unite nella terra, vi accordate per chiedere qualsiasi cosa, oppure lì ci sono io, questo vale per gli sposi. Quindi credo che una delle cose che farei è proprio di suggerire questo tipo di esperienza e anche di custodire, il Papa ha dei passaggi molto belli, di custodire anche l'esigenza della singola persona. I miei primi due sposi cui ho fatto la dedica, affetto alla Maria, e la Maria aveva questa, e adesso è anziana così, lei aveva questo bisogno di pregare e mi piaceva che il marito teneva i figli e custodiva quest'ora di silenzio due per sua moglie, e questo non ti separa da tua moglie mentre lei ha pregato, sei con i figli e li porti in giro con la bicicletta per strada. Ecco, quindi forse questo. A livello ecclesiale non so, forse favorire anche. Io ho fatto ogni tanto degli esercizi spirituali con loro, ma negli ultimi anni mi è cambiato metodo, cioè tu parti con i fogli, invece mi hanno obbligato a rispondere alle domande che loro di volta in volta mi facevano. Quindi ho capito che anche questa capacità di stare insieme rispondendo alle esigenze che hanno è un essere fedeli al modo con cui Dio sta guidando la gente. Ne fa la domanda quando è nato il Papa, quando si fa la domanda io lo porto alla profondità. Il Papa ha una pace che io l'ho sempre sentita nella mia vita, cioè c'è momenti in cui l'altro coniuge non mi appartiene perché appartiene a Dio. E quindi c'è questo spazio, non so, io sono rimasto segnato da questo, ho fatto due o tre incontri su questo con le famiglie, non per tutti era chiaro, a me sembrava di sì, si vede che c'è un punto in cui, è il numero 320, c'è un punto in cui l'amore della coppia raggiunge la massima liberazione e diventa uno spazio di sana autonomia, quando ognuno scopre che l'altro non è suo, ma ha un proprietario molto più importante, il suo unico Signore. Nessuno può pretendere di possedere l'intimità più personale e segreta della persona amata, e solo Lui, Dio, può occupare il centro della sua vita. A me pare bello questo, mi pare liberante. Nello stesso tempo, il principio del realismo spirituale fa sì che il coniuge non pretenda che l'altro soddisfi completamente le sue esigenze. Peccato non è Dio, neanche te si chiede. È necessario che il cammino spirituale di ciascuno, come indicava bene Bonetto, lo aiuti a disilludersi dell'altro, a smettere di attendere da quella persona ciò che è proprio soltanto dell'amore di Dio. Questo richiede una spogliazione interiore. Lo spazio esclusivo che ciascuno dei coniugi riserva al suo rapporto personale con Dio non solo permette di sanare le ferite di convivenza, ma anche di trovare nell'amore di Dio il senso della propria esistenza. A me pare bellissimo. Cioè c'è uno spazio mi sono sempre detto, io fino in fondo, il cuore dell'altro, io maschio non prenderò mai fino in fondo il cuore della donna, inutile, lo capisco che tu me lo racconti. E quindi c'è sempre questo mistero tuo, che io però rispetto. E allo stesso tempo però so che in quella parte là, solo Dio entra dentro di te. A me pare questo che diventa lo spazio della vera tenerezza e della vera intimità. Credo, no? Che dice Giovanni? Cioè, nessuno di noi è Dio. Questo a me pare che sia una cosa molto forte, secondo me. E riguardo all'altro, al metodo, il metodo d'ascolto, va bene, lo fanno. Quello che invece mi è sembrato importante, la prima volta ne parlavamo con Don Francesco Pironi, non è proprio... che Papa, io ho sempre pensato che il catechismo della Chiesa Cattolica non mi è mai convinto. Cioè io sono convinto che il catechismo della Chiesa Cattolica è un libro che mi dice, fino ad oggi, 1900, così, noi abbiamo confezionato l'insegnamento in questo modo, ma adesso siamo in altre dimensioni. Per cui ha ragione che il Papa probabilmente sta inaugurando un nuovo linguaggio per poter davvero, intanto forse essere più fedele al Vangelo, ma anche per poter parlare con la gente di oggi. Non si può fare teologia, scrivere, no? Rannicchiati su se stessi con un linguaggio che è diventato ormai il linguaggio di scuola e non comunica più con nessuno. E credo che il Papa abbia ragione, il linguaggio dell'amore, avere il coraggio di prenderlo, non tradisce Dio, ma non tradisce neanche l'uomo. Per cui Don Francesco, quando abbiamo parlato, si diceva il Papa forse con questo testo ha già inaugurato il nuovo linguaggio con cui parlare di Dio e parlare dell'uomo. Mi sembra vero. Richiede, dopo lui, quando ha fatto la conferenza, gli ho detto, vedi, però, studio. Tu hai detto, siamo amici, diciamo, di dire così, però hai riusato le categorie che tu hai detto, ok, ti sei accorto, ti sei rintortato dentro le tue categorie. Allora, questo richiede, io continuo a sentire, che ringrazio di aver imparato questo tipo di linguaggio, lo conosco, sono grato a chi mi ha portato, ma adesso chi è sposato, chi ha i figli, queste cose secondo me le capite al volo. Mi sono sempre detto, questo gli sposi devo molto. Io posso non aver sbagliato nulla col primo figlio, posso non aver sbagliato nulla col secondo e col terzo, ma il fatto che mi nasce è andato ancora. E non ci posso fare niente. Per cui la coppia autentica sa adattarsi all'ultimo figlio che arriva e diventa però anche, questo l'ho sempre percepito, l'antenna più forte che ti fa capire cosa sta succedendo nel mondo di oggi. Per cui se si stesse attenti, vi ricordate, no? Nella cena pasquale ebraica chi fa la domanda? Il più piccolo, l'ultimo arrivato. E sono convinto che se la Chiesa stessimo, quindi io ringrazio quello che mi hanno portato, ma adesso ho davanti un'altra cosa. Per cui avere il coraggio di, senza paura, di dire, ok, provo, riproviamo, che poi qualche volta, mi sono accorto, ritroviamo testi di altri autori che questo discorso hanno fatto.
Bene, raccogliamo altre domande, altri interventi.
Volevo chiedere a Don Giorgio due cose. E la prima è questa: stasera ci ha fatto rintravedere, no, quella bellezza che la, in qualche modo il Papa ha sottolineato molto, ma della coppia originale, del progetto originale sulla coppia, e quindi tutta la bellezza dello stare insieme, del vivere insieme in tutte le sue dimensioni. Ecco, no? E giustamente diceva occorre il lievito, perché senza il lievito tutto il resto in qualche modo sembra essere come un po' svilito. Mi chiedo com'è possibile questo viverlo in delle coppie che si portano dentro delle ferite, non parlo solo di separati, di sposati, eccetera, eccetera, ma probabilmente anche con delle coppie che hanno ormai innalzato dei muri che sembrano quasi intangibili, oppure oppure dove la distanza interiore, se vogliamo anche spirituale, è così differente e ti viene da dire, ma allora lì la dimensione mistica come la si può ritrovare? Qual è la via? Qual è la traccia? L'altra cosa è un po' già la risposta alla prima domanda, è il cammino perché questo lievito si mantenga vivo. Penso soprattutto alla dimensione eucaristica, no? Che appunto è il vertice della cristianità, fonte e culmine. E cosa vuol dire per degli sposi che l'Eucaristia è fonte e culmine? Non vuol dire andare a messa insieme solamente. Ecco, in che maniera concretamente si fa produrre questa cosa? Un ultimo accenno, una domanda che non vuole essere provocatoria, ma neanche di Dana Caprina, ma per andare un po' al fondamento, perché nella Chiesa, quando ad esempio uno dei due sposi muore, la Chiesa mette le seconde nozze? Non è sempre quasi una contraddizione all'unicità dell'amore?
Buonasera, io non so neanche se la mia è una domanda. Volevo sottolineare quanto mi piace il fatto che il Papa attraverso la famiglia vuole rendere domestico il mondo, no? Questo un po' è rendere familiare l'intera Chiesa, mi piace particolarmente. E volevo leggere due passaggi veloci che mi ho segnato, che dice: affinché le famiglie possano essere sempre più soggetti attivi della pastorale familiare.
Ci siamo con questo, importante, no? Soggetti attivi della pastorale familiare.
Quindi non più oggetto su cui legiferare, ma soggetto attivo. Questo è il 200. E si richiede uno sforzo di evangelizzatore catechetico indirizzato all'interno della famiglia, che la orienti in questa direzione. Al punto 216, nelle risposte alle consultazioni inviate a tutto il mondo, dalle consultazioni popolari, si è rilevato che ai ministri ordinati manca spesso una formazione adeguata per trattare i complessi problemi attuali delle famiglie. Ecco. Questi due aspetti mi fanno pensare come ancora ci sia un retaggio che porta a considerare due sacramenti che sono ordinati a ambedue la salvezza degli altri sono trattati un po' in modo forse clericale, ecco, 7 anni di seminario per formare un sacerdote
per rovinarlo completamente,
7 incontri magari nel migliore dei casi per il sacramento del matrimonio, quindi c'è la preparazione dei sacramenti che valgono, non mi sembra equilibrato. E allora volevo arrivare a una provocazione che ci siamo già fatti poi l'altro giorno. Ci sono 3 punti oggi su cui il Papa batte molto: accompagnare, discernere e integrare, no? C'è uno in particolare che forse sta mostrando le resistenze maggiori, quello sul discernere, no? Perché c'è un pezzo del Vangelo di Luca in cui lo sollecitano con delle domande e lui dice: bene, sapete vedere quando pioverà, quando verrà il bello, quando verrà il brutto, ma i tempi non li sapete cogliere, giudicate da voi stessi, cioè usate la vostra testa, ragionate con la vostra testa. Ecco, sì, fino adesso mi pare che sia un processo che chi faceva discernimento era il pastore e noi seguivamo, si dice certe cose, però qui ci viene detto usate la vostra testa. È corretto questa lettura?
Grazie, okay. Raccogliamo le domande o preferisco rispondere?
Perché se alle 10:30 dobbiamo andare via. Come vuoi.
Allora, magari rispondiamo queste e poi vediamo se c'è qualche.
Beh, su quest'ultimo mi viene da dire, dai, è scontato che si viene di fare questo vivo e cammino. Sono anni che lo si dice, non lo si fa. Ruini continuava a dirmi, non sono pronti i preti, è dagli anni 70 che lo state dicendo. A questo punto, cioè, o si fa un cammino serio anche con i sacerdoti, il Papa lo dice, se mi chiamano qui, un'autentica formazione anche di sacerdoti, che non è solo un problema, il Papa è chiaro su questo, di studiare la morale, eccetera, e anche proprio di vivere un'esperienza con le famiglie, con le coppie. Quindi continuo a dire, ma non sempre si mette in parrocchia con i bambini, poi si magari che i preti sono pedofili e fate quello che vi pare. Cioè a un certo punto di fare crescere un attimo un'autentica collaborazione, io continuo a dire, sinergica per il Ministero degli Esteri. Per quanto ho proposto tante volte, anche a Ruini gli ho detto, anche a scuola, è inutile che voi diventate severi dopo che i due sono sposati e quanti tipi si separano. Non capisco che voi non usate la stessa severità prima di sposarsi, scusate. Cominciate a chiedere 3-5 anni di preparazione al matrimonio. In un ambiente, in un territorio, 3-5 anni sono veloci, più di quanto anni. Alcuni sono fidanzati per 10-12 anni, per vedere un vero cammino. Però il problema dov'è? Che uno crede che facendo 3-5 anni queste robe facciamo scuola di teologia e non esperienza di vita. Andrebbe impostato il tipo di percorso come insegnamento sì, ma anche come esperienza di vissuto. Quindi sarete parere che i corsi di fidanzati, che qualche volta ho tentato di fare di più, Don Franco Bari fa un anno di preparazione per fare 4 anni post matrimonio, abbastanza interessante, un cammino mistagogico. Io ho sempre detto, fai conoscere queste cose che sono proprio belle. Quindi, però, un cammino un pochino più dilatato per chi si sposa, e direi di metterlo proprio come condizione, cioè vado un cammino, ti sposi in chiesa, no, no, non è il problema. A Ruini io ho sempre detto, quello che mi dispiace è che voi avete declassato il matrimonio civile con dei risultati terrificanti. Perché se voi aveste detto che anche la scelta umana di due che si sposa è una grande cosa, avreste fatto bene. Dovete tutt'al più chiedere allo Stato di fare corsi di preparazione al matrimonio. Se fate scuola guida, papà, per guidare una patente, una macchina, fate scuola perché diventa genitore, diventa sposato. Cioè, era molto meglio insistere sulla serietà di un matrimonio umano, chiedendo allo Stato di non ridurre un certificato, se credi a un compito educativo. Qui posta a noi scegliere. Cioè, però vedo che a Ruini, per fare il nome, mi dicono che non devo mai parlare, tanto ormai, la vita è finita. Però ho detto a Ruini, Eminenza, avete messo due corsi di manutenzione dei beni ecclesiastici nei seminari, ma non avete mai messo qualche cosa sulla pastorale familiare. Mettete. Cioè, si tratta di avere il coraggio di fare questo tipo di scelte. E cosa di discendere? Sì, stavo pensando a San Giovanni Crisostomo, che era monaco, prete, vescovo, così, man mano che comincia a stare con la gente, ha capito che doveva cambiare. Cioè, il vero problema è di ascoltare anche la gente, di sentirti vissuto delle persone. Io ho ringraziato tutte le coppie che hanno avuto il coraggio di parlarmi, di dirmi, perché impari con loro. Riguardo ai muri, eccetera, eccetera, io sono convinto che senza un perdono reale, comunque sia la conclusione finale di uno o due, senza un perdono reale, dove si arriva a perdonare sul serio, anche ringraziare l'altro, a me pare che non si riesca ad arrivare da nessuna parte. C'è un momento in cui, indipendentemente, non perdonarsi perché dopo così stiamo insieme, non mi importa il dopo. Il problema reale è di riuscire a arrivare a smontare, poi vedere le singole situazioni, ma senza un reale perdono, dalla piccola alla grande cosa, io credo che una coppia non riesce ad andare avanti. Mi fa di aver visto in questi anni. L'ho provato, è molto difficile. Ho in mente due, bisogna stare sempre molto attenti. Ma e ho capito, dopo, ho detto a loro, dopo l'esperienza di mio padre, che io sono stato in seminario tanti anni, sono fatto la testa così. Io ho perdonato mio padre, ma mi sono sentito superiore a mio padre. Ed è terrificante che uno che perdona si sente superiore all'altro. Quindi non ti sto perdonando, ti sto umiliando. Quando sono arrivato a capire, era un novembre, verso le 18:30, ero in chiesa davanti al tabernacolo, ho capito che dovevo arrivare a dire, ok, ti ringrazio di aver avuto un padre per lì. Io mi sono sentito, sono andato a trovare mio padre, con mio padre che si litigava molto, ma si litigava ogni minuto, ogni due. Da quella sera non abbiamo più litigato. Allora adesso dico alle coppie, finché non arrivi a ringraziare l'altro, non si sblocca mai nulla. Quindi credo che questo momento di, che va anche nel pot, preti, vescovo, eccetera, cioè, se io sto sullo stato di rivendicazione o di accusa continua, non riesco a passare al perdono, non si va avanti da nessuna parte. E dico sempre alle coppie, capite che è il mio sogno, avete sbagliato persone, ok? Se siete sinceri, che dopo 3, 4, 5 anni avete capito che non siete le persone per stare insieme, cavolo, è una festa da ridere. E dovreste essere grati che dopo 5, 10 anni abbiamo capito che non siamo fatti per stare insieme. Se il cammino venisse fatto in maniera pulita, non perché già l'amante o tra le amanti, casini vari, ma se c'è un cammino sincero, siete stati sinceri, e dopo 5 anni capiamo che non siamo fatti per stare insieme, davvero è una gratitudine infinita, una grande festa. Solo che questo è molto raro. Per cui ci si separa, certo che ci si scanna sui soldi, su tutto, allora diventa difficile. Ma altrimenti chi avesse il coraggio di fare un cammino, ho suggerito a molti di dire chiudi la tua storia per una verità del rapporto con te, indipendentemente dagli altri. Prima, quindi per esempio ad alcune persone ho suggerito di fare l'annullamento non in vista di sposarti, ma proprio per chiarire il tuo passato, per essere tranquillo sul tuo passato, come hai maturato questa scelta. Se ti serve il processo dell'annullamento, fallo per prendere coscienza di te, ma proprio come chiarificazione tua. Ecco. Sull'Eucaristia, non lo so, cioè dopo ogni coppia, non so cosa vuol dire, cioè dovremmo parlare molto, in 2 minuti è complicato. Cioè, non so, quello che dico ai bambini, credo che ho detto alle coppie, cos'è l'Eucaristia? Non è una datità, chiedo perdono di questa cosa qua, ma è una storia, no? Quello che Delibac dice che è. Cioè, l'Eucaristia cos'è? È un grano che ha dovuto morire, no? Perché se non muore non porta frutto. Dopo che è morto è sfruttato fuori, è dovuto tagliare. Dopo che ha tagliato è dovuto schiacciare. Va bene. E questo è un processo che mi dice che cos'è l'Eucaristia. Per cui se io non faccio questo processo non arrivo là. Poi però per fare il pane mi ci vuole l'acqua e il fuoco, sono i segni dello Spirito Santo. Quindi così vale per il vino. Far capire che l'Eucaristia non è abracadabra, è una storia che Cristo ha preso per far capire chi è Lui. Quindi è un destino, è un cammino l'Eucaristia. Allora, far intuire alle persone singole e agli sposati, il grano deve morire per portare frutto. Quindi intuire, perché dopo si fa festa, ed è il vino che la lega il cuore dell'uomo, ma anche l'uva deve essere schiacciata e la vita è potata. Quindi dico sempre agli sposi, con Dio poto, dicono a Firenze, non so se non mi ricordo più se dicono in Romagna, che ogni lasciata è persa, lo dite anche voi qui, ogni lasciata è persa. Però la prima volta che ho fatto l'orto, mi hanno detto che se io non poto e non incanalo l'energia, mi disperdo. Allora, se io poto dei rapporti sbagliati, non perché sono che rinuncia, ma perché voglio mangiare un frutto pieno, fatto bene. Quindi chi pota non è un rinunciatario, è uno che vuole la pienezza. Ecco, quindi direi di guardare l'Eucaristia non solo come un aulin, una goccia di vino che mi tiene su, ma di capire, no, che è anche un percorso di trasformazione di me stesso. E poi mi ricordo quando io sono andato in crisi, sono andato davanti a una veste, 20, ho preso la macchina, mi ricordo, e lui mi ha detto quel giorno, guarda che quando tu dici nell'Eucaristia questo è il mio corpo, non lo dici solo sul pane, ma lo dici anche sul tuo corpo. E è rimasto fortissimo. Questo in fondo potrebbe valere anche per due sposi, quando dicono questo è il mio corpo. E quindi quando tu ti offri nella totalità di sé dentro il mistero. Ma senza diventare bigotti, io ho terrore che molti cristiani diventano bigotti. Cioè proprio non so, viene da sé se due vivono, secondo me. La terza cosa non mi ricordo cos'era, infatti risponde
su. Secondo no.
Ah, vabbè. Intanto uno che si risposa, ora è incoglionito, è andato proprio bene. Io dico sempre a quelli che si risposano, ragazzi, noi ce lo avevamo. Uno, no, ok. Quindi. Ok, ma non lo so, Basilio Petrà ha scritto delle cose su questo libro, ma a me mi ha liberato. Uno, San Tommaso Moro, che è santo, anche lui, no? Gli muore la moglie, sposa la seconda. Per questo l'ha fatto santo, perché ha sopportato di muore. Allora, quindi è lì. Però, quindi, boh, questi grandi amori romantici, non lo so. E poi Basilio Petrà insiste su questo, però è anche vero che una volta usciti, ma un altro che era presente a un convegno nazionale mi ha detto una cosa bellissima che mi ha colpito molto. Io ho amato la mia donna, ma è stata, ma è una storia conclusa, non sto con questa seconda chiodo scalza chiodo, ma è un'esperienza totalmente diversa. Quindi lui non l'ha sentito né come rottura né come sostituzione. Quindi a chi del resto San Paolo dice fate quello che vi pare, no, alla fine, no? Quindi il mio unico problema è se moglie e marito vanno in paradiso insieme, deve essere un inferno. Questo è l'unico mio problema. È come andare in vacanza con la moglie e marito, una palla ridere. A me durante i giorni di lavoro ogni tanto così, no? Vai, è sempre lì, è sempre da ridire. Ti immagini in paradiso che sempre la moglie e marito tra i piedi, per cui questi due, è vero che tra milioni, miliardi di gente, però questi due non ha risolto il problema, è un problema. Quindi non so se ci siamo, vabbè. Mi hanno detto che quando si arriva in paradiso, San Pietro prima ti fa una domanda, se non ti fa entrare, di saper riconoscere Adamo ed Eva. Da dove si riconoscono Adamo ed Eva?
Dai capelli.
Dai? Capelli. Dai capelli, no, da foglio di figo, no, d'accordo. Sono gli unici due che non hanno un obbedico. È una grande teologia. Quindi voi ricordate quando morirete di dire.
Grazie, buongiorno. Per la possibilità e la stessa di questa serata. E poi lo aspetterò ancora. Ricordo solamente il prossimo appuntamento di questo seminario, che è il 28 marzo. Dalla prossima volta, quindi dal 28 marzo, la sede sarà nella, in alcuni luoghi della diocesi di San Bartolomeo Montefeltro. Quindi il prossimo appuntamento è il 28 marzo, l'arte dell'ascolto e della misericordia, con i professori Francesco Miano e Giuseppina De Simone. Ricordo anche che questa settimana è molto ricca, perché all'interno di questa settimana di preghiera per i giovani cristiani, domani e dopodomani, ci sono due seminari di ecumenismo. Quello di domani sarà nella sala Montelupo a Domagnano, quindi a San Marino, e dopodomani nell'aula magna dell'istituto qui a Rimini, anzi scusate, in teatro di nuovo qui, dopo domani di nuovo qui all'interno di questa, di questi segnali di ecumenismo. Ringraziamo chi ha preparato questo percorso e ci preparato questa sala che ci ha accolto questa sera. Grazie, buongiorno.